Senti, grazie Francesca. Innanzitutto mi dai la possibilità di ringraziare gli altri autori di questo libro, perché questo libro nasce da un'esperienza. E come tutte le cose che nascono dall'esperienza, si porta dietro una ricchezza. E l'esperienza è quella del primo convegno che abbiamo fatto come avvocatura LGBT a Firenze alla fine di gennaio, che è stata un'esperienza bellissima perché sono arrivati da tutta Italia più di 200 avvocati. C'era anche la Ilaria, tanto per dire, e noi per primi ci siamo stupiti di questo. Cioè, 200 persone che, molti dei quali noi proprio non conoscevamo, e che sono venuti là per 2 giorni. Ma ora, se lo dico io, magari risulto poco obiettivo, però per 2 giorni queste persone erano lì attentissime a seguire tutti i passaggi di un convegno che, insomma, era con dei contenuti abbastanza impegnativi, no? E dopo questa esperienza, tutti i partecipanti ci sollecitarono loro. No, vogliamo avere le relazioni, vogliamo avere le relazioni. Allora, Vera, che ovviamente non fa mai le cose in piccolo, ma se deve pensare, pensa sempre le cose. Dice: ma perché dobbiamo fare delle fotocopie così? Pensiamo a un libro. Per cui io veramente l'unico merito che posso rivendicare di questo libro è aver rotto le scatole ai vari interventori di quel convegno per pregarli di darci in forma scritta quello che ci avevano detto. Quindi un grazie va sicuramente a tutti loro. Vengo alle tue due questioni, che insomma non ho la pretesa di esaurire così nel poco tempo che ho a disposizione. Però per risponderti, cioè, faccio un passo indietro rispetto a quello che tu hai detto riguardo al contesto, che cambiando implica un cambiamento di opinione. Mentre parlavi, io ieri mi sono ricordato una cosa che è successa in verità stanotte. Ho finito più o meno a mezzanotte di scrivere il reclamo indirizzato alla Corte d'Appello di Roma, perché dei casi che abbiamo in questo momento pendenti ci è arrivato il primo no del Tribunale di Roma. E quindi loro si possono prendere, loro intendo dire i magistrati, tutto il tempo che vogliono per scrivere i provvedimenti. Noi abbiamo 10 giorni per fare il reclamo. Per cui stanotte a mezzanotte meno 20 ho finito di scrivere il reclamo. Dopodiché mi sono messo a guardare la mia posta elettronica e da Londra mi è arrivata una mail con un link a un filmato che sta su YouTube di un anchorman americano della MSNBC, che da eterosessuale e da commentatore politico si scaglia in maniera enfatica, altro che il mio tono all'interno del libro, contro chi ha votato per la Proposition 8. E gli dice due cose. Cioè, mi ha quasi scosso questo suo accorato appello, no? Perché gli diceva due cose. Primo, ma a voi che ve ne frega se delle persone si vogliono sposare perché si amano? Vi tolgono dei diritti? In secondo luogo, gli diceva, ma queste persone vi stanno mandando un segnale, un messaggio: loro si amano come vi amate voi. A voi che vi cambia? Ecco, allora un eterosessuale commentatore politico che dice una cosa in maniera così stentorea, partecipato, cioè si vedeva proprio, non stava recitando, lui ci credeva veramente in quello che diceva. Dopo questa prima immagine, mentre tu parlavi, ce n'ho avuta una seconda, e cioè Papa Ratzinger. Che c'entra? Papa Ratzinger ha detto sempre una cosa. No, non lo voglio chiamare ora in causa in relazione all'argomento, ma per un metodo del suo ragionare. Perché non ci dimentichiamo che lui, come dire, ha una formazione da professore universitario, quindi quando lui dice delle cose, non le dice mai scollegate dal contesto. Lui parla, per esempio, di valori non negoziabili. Leggendo un'intervista edita da Feltrinelli a Zapatero, Zapatero dice la stessa cosa, cioè la laicità non è negoziabile. Cioè ci sono delle cose che, viste da un lato, visto dall'altro, su certe cose io non vengo neanche a discutere. Per cui l'atteggiamento, guarda, credimi, uso ora questo termine, ma in maniera non polemica, ma proprio solo descrittiva, l'atteggiamento del movimento in questi anni. E non lo dico polemicamente, perché in qualche modo io ho contribuito a questa cosa, per cui se è una critica me la faccio per primo io, per cui non, ecco. L'atteggiamento mi è sembrato, fra virgolette, sindacalista. Cioè, Non c'è niente di cui noi non possiamo evitare di discutere, cioè noi mettiamo sul piatto tutto e cerchiamo di trovare un accordo che consenta quell'emersione della relazione, del rapporto di coppia e faccia uscire l'omosessualità da quel ghetto un po' pruriginoso in cui gli stereotipi la relegano e invece faccia vedere a tutti quanti, alla gente, che le persone omosessuali hanno delle relazioni di coppia come tutti gli altri, che si amano come tutti gli altri, si lasciano come tutti gli altri e hanno una vita esattamente uguale a quella di una coppia eterosessuale. Nel libro, quello di, c'è il saggio di Bolognini che fa vedere proprio come la strategia del silenzio nel nostro paese è una strategia fatta a tavolino in qualche modo, no? E il diritto italiano non ha mai detto no all'omosessualità, non l'ha fatta diventare reato, eccetera. L'importante è che non se ne parlasse. Per cui effettivamente quello che dici tu è verissimo, cioè ci fosse anche uno spiraglio che faccia emergere da questo silenzio le coppie omosessuali, sarebbe un punto a nostro favore, ma e qua collego questo che sto dicendo con la premessa che facevo. Se noi siamo convinti, e spero che lo siamo, che ci sono delle cose su cui non si discute. Una di queste cose è, per esempio, la parità, e tu l'hai detto, hai usato un'espressione che per me in questo momento della mia vita, ma in generale per i miei studi, qualità della vita è fondamentale questa espressione. Cioè, tu non puoi discutere, tu terzo, rispetto a me omosessuale che vive una relazione di coppia, non puoi discutere, e né io te lo consento, qual è la qualità della vita che io voglio e posso vivere nella mia quotidianità. Cioè, di questo noi non discutiamo. Ci possiamo mettere d'accordo sulle modalità, ma non sul se. Ok? Ora, il problema è che quello che dicevi tu, una legge come il Pax, anziché il matrimonio, incide fortemente anche sulla qualità. Perché mi obbliga, per esempio, nei casi in cui non ci sia una norma che preveda esattamente quel caso specifico, per esempio, andare in tribunale a rivendicare quel diritto. E questo non incide sulla mia qualità della vita, per esempio. Ecco, mi sembra che gli atteggiamenti, se vogliamo, anche un po' più estremi, che da un lato rappresentiamo con la figura di Papa Ratzinger e dall'altro la figura di Zapatero, cioè, sono degli atteggiamenti però molto chiari, molto limpidi, che arrivano a delle conclusioni più o meno discutibili se ci si mette da una parte e dall'altra, ma questo atteggiamento ugualmente limpido non mi sembra che la comunità omosessuale, almeno fino a qualche tempo fa, ha avuto. Quindi va bene che ci sia lo sforzo di uscire da questo silenzio, ma anche il modo in cui si esce da questo silenzio, secondo me, è significativo, e questo modo è connesso al fatto che sulla qualità della vita delle persone omosessuali noi non siamo disposti a discutere. Giurisprudenza, convivenza, come si può sollecitare di più la magistratura? Allora, so che fa parte della cronaca di questi giorni, che tutti quanti ormai siamo anche un po' assuefatti a quello che sta succedendo in California, però io sto seguendo molto da vicino questa vicenda che mi sta colpendo proprio emotivamente, al di là come dell'esperienza giuridica in sé. Perché queste persone, 16 coppie, in Italia per il momento ce ne abbiamo 13, speriamo di arrivare a 16 perché se porta bene come numero magari riusciamo a fare qualcosa di buono. Queste 16 coppie a un certo punto vanno fino alla Corte Suprema. Ora si dice quello è un paese di common law che c'entra con l'Italia. È sbagliato, cioè questa cosa, se chi vi obietta questo, vi obietta una cosa errata, perché anche se è un paese di common law, è un paese a costituzione scritta e il problema è la prassi interpretativa che vige in California, per cui le coppie omosessuali non possono accedere al matrimonio, contrasta o meno con la Costituzione? Questa domanda noi ce la possiamo fare in Italia esattamente nello stesso modo. Non significa niente il fatto che noi siamo un paese di tradizione civil law, perché, come noi, anche la California ha una costituzione scritta. Non è così, per esempio, nel Regno Unito. Il Regno Unito pure è un paese di common law, ma il Regno Unito non ha una costituzione scritta. E quindi lì potremmo fare un diverso tipo di ragionamento. Ma con gli Stati Uniti in generale, il ragionamento, dal punto di vista tecnico-giuridico, che possiamo fare in Italia è identico a quello lì. Bene, queste 16 coppie a un certo punto, attraverso i vari gradi di giudizio, arrivano alla Corte Suprema. La Corte Suprema gli dice: una cosa che è un po' in linea con quello che dicevi tu. In tutti questi anni abbiamo avuto la domestic partnership, che è una cosa simile, diciamo, al PACS, molto in soldoni. In tutti questi anni noi ci siamo accorti che queste persone vivono come tutte le altre coppie eterosessuali, crescono i figli al loro interno come tutte le altre coppie omosessuali, eterosessuali. Non vedo il motivo, dice la Corte Suprema, per cui dobbiamo continuare a parlare per loro di domestic partnership e per gli altri di matrimonio. Azzeriamo questa differenza, matrimonio per tutti. Poi la questione del referendum, Proposition 8. Il referendum passa con uno scarto minimo perché siamo 52 a 48. Cioè il 52 ha vinto il no e il 48 per il sì ha perso. Ma il 48% della popolazione californiana era per il matrimonio alle persone omosessuali. Ora, statisticamente, non è possibile che tutte queste persone fossero omosessuali. Quindi gli eterosessuali avevano capito una cosa fondamentale, che la battaglia per il matrimonio non è la battaglia degli omosessuali, ma come diceva quell'anchorman ieri sera nel suo intervento, è una battaglia per la qualità della società in cui vogliamo vivere, una società inclusiva oppure no, una società pluralista oppure no. Se noi, dico come movimento omosessuale, non facciamo capire questa cosa agli eterosessuali, cioè noi saremo destinati per sempre a perdere, perché una minoranza, è matematica questa, in Parlamento non potrà mai far passare niente. Per cui o cerchiamo di far capire che qui è una questione di come vogliamo la nostra società e che quindi non riguarda solo persone omosessuali, o questa è una battaglia perdente. Bene, succede questo in California, la reazione in Italia. Ecco, avete visto come va a finire? La strada giudiziaria non porta niente di buono, perché tanto comunque cambiano la legge. Questa è la reazione in Italia. Banalizzo, ma il senso di quello che ho letto era esattamente questo. In California ci sono tre associazioni che il giorno dopo la Proposition 8, evidentemente si erano preparate perché non potevano, fanno subito ricorso alla Corte Suprema perché blocchi l'efficacia della Proposition 8 approvata. Il 19 di novembre la Corte Suprema ha bloccato l'efficacia della Proposition 8 e ora deve valutare tutta un'altra serie di aspetti perché il ricorso è molto articolato. Il loro obiettivo sarà arrivare alla Corte federale, perché a quel punto la Corte federale avrà una giurisdizione aperta a tutti gli stati degli Stati Uniti e non solo alla California. Cioè, questo è un modo di andare avanti, cioè questo è un modo di guardare oltre l'ostacolo. Non è possibile che mi si continui a dire che succederà se. Innanzitutto noi siamo qua e oggi. Qua e oggi abbiamo una situazione di immobilismo assoluto, ma soprattutto di non lotta per la dignità delle persone omosessuali, che non passa, per come la vedo io, per nessun tipo di negoziazione, perché come dicevo ci sono delle cose non negoziabili, ma la forza dei numeri purtroppo conta. Allora, lì c'è un'intera comunità che si è mobilitata, ci sono state 16 coppie che hanno fatto ricorso, ma quelle 16 coppie non sono state lasciate sole. Il caso di Latina, tanto perché prima si parlava del caso di Latina, per chi non sapesse, ci sono una coppia, ormai sono insieme da più di 6 anni, che sono stati in Olanda e hanno contratto matrimonio in Olanda e hanno deciso di trascrivere il matrimonio in Italia. Gliel'hanno impedito, hanno fatto ricorso al tribunale, dopodiché il tribunale ha detto due cose che erano talmente senza senso che tutti i commentatori le hanno rigettate come implausibili motivazioni per il diniego. Poi c'è stata una sentenza della Corte d'Appello e ora c'è il ricorso in Cassazione. Bene, queste persone, questi due ragazzi, e lo so perché, a parte poi siamo diventati amici, ma ora li assisto io in Cassazione, cioè queste persone sono state lasciate sole dalla comunità. In Corte d'Appello, il giorno dell'udienza, non c'era nessuno con loro. Cioè, allora, saranno anche cose simboliche, saranno anche cose che poi alla fine dei conti, non so, lasciano il tempo che trovano, non lo so. Però umanamente, cioè se noi per primi ci dimentichiamo dell'aspetto umano di questa battaglia, cioè forse l'abbiamo già persa ancora prima di cominciarla a combattere. Ecco, io di fronte a questo mi ribello, non posso pensare che le cose stiano in questi termini. Allora, i numeri contano, conta la vicinanza umana, per cui Ora abbiamo queste 13 coppie, probabilmente stiamo per arrivare a 16, ma che sarebbe stato anche dal punto di vista del significato politico se noi avessimo avuto 150 coppie? Dal punto di vista tecnico-giuridico non mi cambia assolutamente nulla, perché se io al Tribunale di Roma gli porto una causa o gliene porto 100, tanto mi fanno il provvedimento stampone per cui mi dicono sempre di no. Dal punto di vista tecnico non mi cambia niente, ma dal punto di vista sociale, politico. Cioè, avere 100 coppie che al Tribunale di Roma fanno la stessa cosa, che significato ha? Ora, perché questo me lo chiedo solo io? Perché chi in questi anni non ha costruito un certo ragionamento, una certa strategia di lotta, come la chiami tu, questa cosa non la sente come praticabile, ma soprattutto come significativa, da un punto di vista proprio del valore etico, morale, del sentirsi cittadini a pieno titolo, per cui come tutti i cittadini, quando io penso che assumo che sia leso un mio diritto, vado da un giudice e gli dico: senti, tu mi devi dire se questo diritto è leso oppure no. Poi magari c'ho torto, poi magari mi dici che io sto diritto non ce l'ho, però io ho la piena legittimazione che mi è data dalla Costituzione di venirtelo a chiedere. Essere cittadini di serie B non è soltanto accontentarsi del Pax, ma è viversi come cittadini di serie B. Allora, quel percorso di maturazione culturale, sociale che le associazioni dovrebbero fare, cioè, le associazioni non devono fare gli avvocati, scusate, ci sono gli avvocati che fanno il loro mestiere e eventualmente vengono coinvolti, ma è questo lavoro di backstage in qualche modo che va fatto sulla società in generale, ma anche sugli stessi omosessuali. Diceva prima una cosa, Katie, che corrisponde esattamente all'esperienza che ho anch'io. C'è gente che è assolutamente all'oscuro totale delle prerogative, ma anche del vuoto del diritto. Dice: com'è possibile? Non hanno mai letto i giornali? E vabbè, ci sono persone che non hanno mai letto i giornali. Allora io devo assumere questo come una possibilità e lavorare su questo. Allora, che possono fare le associazioni per sollecitare di più questa esperienza della giurisprudenza? Beh, aumentare la consapevolezza delle persone omosessuali, creare un contesto di supporto anche legale, anche tecnico per le persone omosessuali e poi rendersi conto che rivolgersi al tribunale ha un valore etico, morale, afferma l'esistenza di una dignità, parità. Laicità, dignità. La dignità passa anche per questa strada. Ripeto, non saranno 150 coppie o 1500 a fare la differenza, ma dal punto di vista della strategia comunicativa fa la differenza questa cosa qua, e questo le associazioni le dovrebbero capire.
Sì, no.